Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco, coscienza, innovazione e tecnologia.
Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
Francesco Rea. Se avete qualche curiosità da svelare, scrivete al numero di WhatsApp di Radio Immagina.
342-142-6902. Ripeto, 342-142-6902.
E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa.
Eccoci qui per il consueto appuntamento con la rassegna stampa e partiamo da un appello contro la guerra che arriva dal mondo della scienza. Ci sono infatti anche le voci degli scienziati tra le tante che in questi giorni si sono sollevate contro l'invasione russa dell'Ucraina. In una lettera aperta che ha già superato le 7.000 firme, moltissimi ricercatori russi prendono con forza le distanze dalle azioni di Putin. La responsabilità di scatenare una nuova guerra in Europa spetta interamente alla Russia, si legge nella lettera, che qualche passaggio più avanti afferma «L'Ucraina non rappresenta una minaccia per la sicurezza del nostro paese». Ma oltre alla ferma condanna del conflitto, vengono delineate anche le gravi conseguenze per la scienza in Russia. «Noi scienziati, scrivono gli autori della lettera, non saremo più in grado di svolgere normalmente il nostro lavoro». Del resto fare ricerca è impensabile senza la piena collaborazione con i colleghi di altri paesi. E in effetti i blocchi delle collaborazioni in ambito scientifico con la Russia, a vari livelli, non sono tardati ad arrivare. Per fare un esempio italiano, la presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maria Chiara Carrozza, ha annunciato che il CNR ha deciso di sospendere gli accordi e le missioni scientifiche con la Russia, mentre si è attivato per offrire disponibilità e aiuto ai ricercatori e alle ricercatrici dell'Ucraina. Cambiando argomento, ma restando nell'ambito del conflitto russo-ucraino, sappiamo ormai che la tecnologia informatica è parte integrante delle strategie di attacco di entrambi i fronti, con offensive cyber che hanno preso di mira soprattutto istituzioni militari, agenzie governative e banche. Ma anche le reti autonome di hacker si sono mosse con grande rapidità. Tra queste realtà, la più forte è Anonymous, il gruppo internazionale di cyberattivisti che ha aperto diversi fronti di scontro informatico contro Mosca, l'ultimo dei quali riguarda il sistema di informazione russo. Anonymous ha hackerato diversi canali televisivi legati al Cremlino, interrompendo i programmi per trasmettere filmati della guerra in Ucraina. Come d'abitudine, l'azione è stata poi rivendicata da Anonymous su Twitter. E tra le tante ricadute, per così dire, tecnologico-scientifiche del conflitto russo-ucraino, ci sono anche le pesanti conseguenze per il settore spaziale, ma per questo vi lascio agli approfondimenti di queste della puntata precedente della settimana scientifica. Per adesso andiamo sì allo spazio, ma quello osservato dai telescopi terrestri, con un nuovo studio appena pubblicato su Astronomy and Astrophysics, che mette fine una volta per tutte a quello che era conosciuto come mistero del buco nero più vicino a noi. La storia inizia circa 3 anni fa, quando un team di astronomi guidato dall'ESO pubblica un articolo su HR6819, un sistema formato da 2 stelle a soli 1000 anni luce di distanza dal nostro pianeta, che orbitano attorno a un oggetto invisibile che gli scienziati identificano come un buco nero, il più vicino mai scoperto, appunto. La spiegazione però non convince alcuni scienziati dell'Università Cattolica di Lovanio in Belgio, che pubblicano un articolo a confutazione del risultato. La disputa scientifica alla fine si trasforma in un'alleanza e analizzando HR6819 con il VLT dell'ESO, gli scienziati si accorgono che le 2 stelle sono in realtà molto più vicine di quanto sembrasse dalle prime osservazioni. Di fatto le 2 stelle formano un sistema cosiddetto vampiro, con una delle 2 che ruba materiale all'altra, ma non c'è alcun buco nero. Questo è il risultato del nuovo studio che risolve appunto il mistero. Si tratta comunque di una coppia stellare molto interessante, adesso il team internazionale punta a studiarla ancora più da vicino per comprenderne meglio l'evoluzione. Cambiamo argomento e andiamo alla genetica. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances da un team di ricercatori australiani descrive un innovativo test del DNA in grado di riconoscere in modo rapido e affidabile 50 diverse malattie genetiche di solito molto difficili da diagnosticare. Secondo gli autori, il test potrebbe accelerare enormemente i tempi delle diagnosi di gravi malattie genetiche, come la chorea di Huntington. Il nuovo test è in grado di leggere in una sola volta i circa 40 geni noti per essere coinvolti in queste malattie, grazie a una tecnica chiamata sequenziamento del DNA nanopore. Oltre a essere più affidabile e più veloce, sostengono gli autori, il test richiede anche una strumentazione più economica rispetto ai test attualmente in uso. Potrebbe essere già disponibile nei laboratori entro i prossimi 5 anni. E per questa settimana è tutto, passiamo all'approfondimento di oggi.
Radio Immagina.
Bentrovati all'approfondimento di oggi da parte di Francesco Rea. Oggi ci occupiamo delle ricadute del conflitto russo-ucraino sul settore spaziale, già perché tra i settori colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina c'è anche lo spazio. Mosca infatti ha deciso di rispondere alle sanzioni europee ritirando la propria partecipazione a diversi progetti comuni, una mossa che rischia di ricadere anche sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quella che vi proponiamo è un'analisi basata sulle molte riflessioni che circolano in rete. Ma andiamo per ordine. Dopo le sanzioni europee a Mosca, i tecnici spaziali russi sarebbero pronti a lasciare il centro spaziale di Kourou in Guyana francese e questo nel breve periodo significherebbe uno stop dei voli programmati nell'agenda di lanci della società Arianespace, che prevedeva quest'anno 8 lanci del razzo Soyuz, di cui 5 dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan e 3 dalla Guyana francese. Il primo è avvenuto il 10 febbraio scorso. Quindi nel breve ci sono già state due gravi conseguenze. La prima, l'Europa aveva previsto di imbarcare ad aprile sulla Soyuz anche due nuovi satelliti della costellazione Galileo per la radionavigazione e sebbene questo stop non pregiudichi il funzionamento della rete in orbita, un backup va trovato al più presto. La seconda è che la società europea Arianespace potrebbe ritrovarsi ancora una volta a perdere terreno commerciale dopo essersi assicurata nel 2020 il contratto per 16 lanci sulle Soyuz della costellazione OneWeb, riemersa dal fallimento e acquistata dal governo inglese. Ora Londra potrebbe rivolgersi a un provider privato americano. Di fatto l'Europa dipende in parte dalla Russia per quanto riguarda i lanciatori, in particolare facendo affidamento sui razzi Soyuz. La crisi ucraina mette quindi in luce la necessità di riflettere sulla capacità europea nel settore lanciatori, anche se, per essere chiari, l'Europa non perde alcuna autonomia nell'accesso allo spazio per effetto di questa decisione contingente, nemmeno se si rivelasse una decisione permanente. La scelta di costruire installazioni di lancio in Guyana per il razzo Soyuz fu una decisione squisitamente politica della Francia nei primi anni 2000 e che aveva motivazioni politiche e commerciali comprensibili per quel periodo storico e che comunque coinvolse tutti i partner europei, inclusa l'Italia, che stava in quegli anni proponendo il lanciatore Vega. Oggi il punto è più politico. A fronte della crisi attuale e anche ammesso che rientri nell'arco di qualche mese, forse sarebbe il caso per l'Europa di focalizzare bene la sua strategia nei lanciatori per il prossimo decennio, sia a livello commerciale che tecnologico. Ma le conseguenze del conflitto riguardano non solo i lanciatori, riguardano anche una missione scientifica come ExoMars che, ricordiamo, è sviluppata congiuntamente dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Russa Roscosmos e il cui lancio del rover Rosalind Franklin era previsto per il prossimo settembre dalla base russa in Kazakistan. Il rover Rosalind Franklin sarebbe dovuto essere trasportato nelle prossime settimane proprio in Kazakistan, fatto non più realizzabile e che ha portato ad un nuovo rinvio della missione. Per l'Europa è indubbiamente un brutto colpo. Per ExoMars bisognerà attendere altri anni e trovare un altro veicolo di lancio e ovviamente stanziare nuovi fondi per il programma. Non proprio una situazione ideale. E non possiamo dimenticare le possibili ricadute sulla Stazione Spaziale Internazionale che è stata pensata tecnologicamente e politicamente negli anni 90. Oggi il mondo è cambiato. Da anni i russi manifestano insofferenza verso questa partnership e si tratta di tattiche comprensibili date le sfide geopolitiche portate dal confronto esoatmosferico tra USA, Cina e Russia stessa, a cui si aggiunge l'aggressività dei privati statunitensi che monopolizzano i servizi spaziali e progettano nuove stazioni orbitanti commerciali in sostituzione di quella presente. Il tweet del capo di Roscosmos in risposta alle sanzioni proposte dal presidente americano Joe Biden nel settore aerospaziale è stato davvero eloquente. «Vuoi distruggere la nostra cooperazione sulla stazione spaziale?» ha scritto. «Oppure vuoi gestirtela da solo? Sappi che a proteggere la stazione spaziale da tanti detriti spaziali prodotti dai talentuosi uomini d'affari americani che inquinano l'orbita sono i motori delle navette cargo Progress». Questo è quanto scritto dal capo di Roscosmos, ma al di là della retorica della propaganda del momento, la frattura geopolitica non potrà non avere conseguenze nello spazio e dobbiamo aspettarci nuovi progetti sino-russi al di fuori dell'atmosfera terrestre e nello spazio profondo. Chiudiamo segnalando la consueta lungimiranza che caratterizza la rivista Limes, che ha dedicato il numero di gennaio al settore spaziale con un titolo eloquente: «Lo spazio serve a farci la guerra». Il perché di questa scelta nell'editoriale del suo direttore Lucio Caracciolo.
L'ultimo volume di Limes è dedicato allo spazio. Il titolo già dice molto. Lo spazio serve a farci la guerra. Non è così scontato, non è così ovvio, perché nella percezione dell'opinione pubblica lo spazio è un luogo di sogno, un luogo mistico, un luogo di fantasia, anche di utopia. Ma esistono diversi spazi. Lo spazio più prossimo alla Terra, diciamo fino a circa 2000 chilometri, è uno spazio dove navigano migliaia di satelliti, i quali hanno normalmente una funzione duale, civile e militare. E il dominio di questo spazio, cioè delle orbite basse vicino alla Terra, ha un significato militare molto forte. Fra l'altro, in queste orbite basse passano i nuovi missili ipersonici, cioè quelle strutture di attacco missilistiche partenti dalla terra o dal mare, dai sottomarini, che ha una velocità 5 o addirittura 10 volte rispetto al suono, sono capaci di colpire dovunque bersagli e distruggerli con esiti catastrofici. Entriamo quindi in un dominio che va ben oltre la deterrenza della guerra fredda, perché dà un enorme vantaggio agli attaccanti e dà poche speranze a chi si difende. Insomma, per dirla in gergo, la lancia è molto più forte dello scudo e può penetrarlo facilmente. Questo già sconvolge le equazioni strategiche che hanno retto finora l'equilibrio della pace, l'equilibrio della guerra fredda, per esempio, su questo pianeta. Ma c'è anche un altro spazio, lo spazio appunto più dedicato da una parte alla ricerca scientifica, dall'altra alla fantasia, ma in un futuro non così lontano anche all'economia, alla space economy, come dicono i tecnici. Si parla per esempio di colonizzare la Luna, addirittura di colonizzare Marte, per estrarre risorse formidabili, strategiche, per esempio l'elio 3, fondamentale dal punto di vista energetico per noi terrestri, ma molte altre, al punto da sconvolgere potenzialmente gli equilibri di potere economico e da consigliare a imprenditori molto avventurosi, come per esempio Elon Musk, di lanciarsi in questa competizione nello spazio. E ancora una volta l'aspetto duale è decisivo. Per chi vuole ragionare in termini di economia spaziale, si tratta di avere la capacità di produrre, a questo servono le colonie per esempio sulla Luna, ma anche la capacità di controllare le linee di comunicazione tra Luna e Terra, e qui c'è un aspetto appunto duale, militare e civile, e poi naturalmente di garantire la commercializzazione di queste produzioni spaziali sulla Terra. Insomma, un intreccio di aspetti scientifici, commerciali, economici, ma sempre più anche militari, che fanno dello spazio la quarta dimensione della dimensione strategica nel rapporto fra le potenze, associato alla quinta dimensione, alla cibernetica, e questo matrimonio per certi aspetti inquietante tra dimensione spaziale e dimensione cibernetica lascia naturalmente più di un'ombra sul nostro futuro, ma lascia anche la possibilità, o se vogliamo la speranza, che un giorno lo spazio possa portare al nostro pianeta le risorse e anche gli equilibri di cui ha urgente bisogno.
E con questo è tutto, arrivederci alla settimana prossima.
Radio Immagina. It happened today. Hooray, hooray. It happened. Hip, hip, hooray.
Siamo giunti al consueto appuntamento con Accadde in settimana, dove ripercorriamo alcuni anniversari scientifici della settimana appena conclusa. 1 marzo 1896. Il fisico francese Antoine-Henri Becquerel espone all'Accademia delle Scienze di Parigi la sua scoperta della radioattività. L'anno prima il collega tedesco Wilhelm Conrad Röntgen aveva scoperto i raggi X. Becquerel stava studiando le relazioni tra fosforescenza e raggi X quando scopre la radioattività naturale dell'uranio. Scoperta che nel 1903 gli vale il premio Nobel per la fisica, condiviso con Pierre e Marie Curie. 6 marzo 1899. La casa farmaceutica Bayer registra l'aspirina come marchio commerciale. Il famoso farmaco antinfiammatorio, chiamato acido acetil salicilico, era noto da diversi anni. Il nome Aspirin, a indicarne la propria produzione industriale, viene brevettato dalla Bayer componendo il prefisso A, che indica il gruppo acetile, con Spir, dal fiore Spirea ulmaria, da cui si ricava l'acido spireico, anche detto salicilico. Chiude il termine il suffisso IN, generalmente usato per i farmaci dell'epoca. 2 marzo 2004. Viene lanciata la sonda interplanetaria europea Rosetta con l'obiettivo di raggiungere la cometa 67P. Un obiettivo riuscito dopo ben 10 anni di viaggio. Dal giugno 2014 Rosetta entra in orbita attorno alla cometa e la studia per oltre 2 anni, inviando anche con successo un lander, File, sulla sua superficie, raccogliendo così preziosissimi dati sulla storia e la composizione dell'oggetto. La missione si conclude poi nel 2016, con lo schianto programmato dell'orbiter sulla cometa. E con questo è tutto, arrivederci alla settimana prossima.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta. Francesco Rea e
Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo,
ricordando che potrete ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina
o su Spotify.
Ciao!